Benvenuti al Diefenbunker, il museo della guerra fredda del Canada. Questo audio tour ti porterà a quattro piani sottoterra e durerà circa un'ora. Utilizza gli schermi digitali del tuo dispositivo per avviare, interrompere, saltare o tornare indietro. Ascolta questo rintocco per segnalare la fine di una sosta. Il quartier generale del governo centrale di emergenza, o il soprannominato Diefenbunker, era pienamente operativo alla fine del 1961 e in servizio fino al 1994. La base era conosciuta come Canadian Forces Station CARP o CFS CARP. Operava in totale segretezza in un'epoca in cui il reciproco annientamento nucleare tra Occidente e blocco sovietico sembrava molto plausibile. Anche in tempo di pace, lavorare alla CFS CARP era stressante. Alcuni civili e militari che hanno lavorato qui hanno descritto le loro esperienze di lavoro nel sottosuolo. Durante questo tour ascolterai alcune delle loro voci. In quanto sede del governo canadese, Ottawa era un obiettivo logico da attaccare. Il bunker è stato costruito per ospitare il governo di emergenza in caso di bombardamento della capitale. Questo imponente edificio sotterraneo è stato costruito per resistere agli effetti di una bomba atomica da 5 megatoni. Alla fine, la guerra fredda si concluse pacificamente grazie in parte a un'attenta diplomazia per affrontare le sue crisi. La guerra nucleare è stata evitata e il bunker non ha mai avuto bisogno di fungere da rifugio per un governo di emergenza. Invece, ha servito il Canada come base di comunicazione top secret per più di 30 anni. Entrando nel bunker, hai attraversato il tunnel dell'esplosione, progettato per deviare un'onda d'urto nucleare e proteggere le porte d'ingresso. Il bunker stesso può proteggere, dissetare e nutrire 500 persone per 30 giorni, tra cui il governatore generale, il primo ministro e il gabinetto di guerra, oltre al personale governativo, militare e civile, essenziale e necessario per mantenere in funzione le operazioni quotidiane nel bunker. Se fosse caduta una bomba nucleare, non vedresti nessuna famiglia qui dentro. Le attività nel bunker erano top secret e solo alle persone designate sarebbe stato permesso di entrare. Nessun amico, nessuna famiglia, niente bambini. Il bunker è stato un centro operativo di comunicazioni militari per 32 anni. Il personale che arrivava da queste porte si presentava al banco di controllo e riceveva un badge di sicurezza con codice incolore. A seconda del colore, il personale potrebbe accedere a diverse sezioni del bunker. Mike Green, tecnico della telescrivente nel bunker tra il 1968 e il 1972, spiega:
About 85-90% of the place I wasn't allowed to go.
Non mi era permesso di entrare nell'85-90% circa del posto. Se non avevi bisogno di stare in corridoio o in un'area, non ci andavi. E i distintivi indicati da strisce di colore indicavano il fatto se tu eri ammesso o meno in una certa area. E ogni volta che arrivavi davanti a una porta, se non avevi il colore giusto per entrarci dentro, non ci andavi. Nel caso di un attacco nucleare catastrofico, chiunque arrivasse al bunker avrebbe potuto avere radiazioni mortali sulla pelle e sui vestiti. Entra nel passaggio di decontaminazione per saperne di più sul processo. Una persona contaminata sarebbe rimasta in questa prima doccia, completamente vestita, rimanendo lì fino a quando l'ufficiale addetto al controllo delle radiazioni non avesse detto di procedere. La doccia ha impedito alle particelle fini irradiate come la polvere di diffondersi nell'aria e contaminare il bunker. Attento a dove metti i piedi mentre attraversi l'area degli spogliatoi. Tutti i tuoi vestiti bagnati verrebbero scaricati nello scivolo sul muro. Lo scivolo conduce a un'area protetta, dove il personale del bunker se ne sbarazzerebbe in sicurezza. Continua ed entrerai nella seconda doccia. Questa è con acqua calda e un sacco di sapone. Chiunque entrasse nel bunker dopo un'esplosione nucleare avrebbe dovuto strofinare forte, ma con attenzione. Le radiazioni possono entrare nel flusso sanguigno attraverso qualsiasi taglio o abrasione. Testa, orecchie, naso, unghie e bocca. Tutto doveva essere lavato accuratamente. Qui verrai nuovamente testato e rimandato indietro se necessario. Una volta liberato e dentro, l'ufficiale ti avrebbe dato un camice e delle pantofole, mandandoti poi in fondo al corridoio, al centro medico, per un controllo. Dai un'occhiata in giro e vedrai la sala operatoria, con attrezzature all'avanguardia, una sala esami, un ufficio registri, una farmacia ben rifornita e un'infermeria a tre letti, con una sala di sovraffollamento in fondo al corridoio. In una stanza a lato c'è un letto singolo aggiuntivo per coloro che avrebbero bisogno di isolamento o per una paziente femmina. Un'altra cosa che potresti notare: i letti sono incatenati al pavimento, così come molte attrezzature. Ciò era necessario perché le onde d'urto di un'esplosione da 5 megatoni avrebbero fatto oscillare l'edificio e fatto volare pezzi di equipaggiamento sciolti. Le sale del centro medico sono state mantenute ad una pressione atmosferica inferiore o negativa. Questo aiuta a ridurre la diffusione di malattie trasmesse per via aerea. Gli effetti di un lockdown prolungato erano sconosciuti, soprattutto se sopra era in corso una guerra nucleare. Il bunker cercò di prepararsi a tutto. I primi due letti nell'area d'ingresso erano per i pazienti in overflow ospedaliero, o per una guardia se necessario. Dai un'occhiata dalla finestra della porta chiusa. La stanza al di là ha tre letti a castello, armadietti e cassetti. Quello che non ha è una maniglia interna per uscire. Questa stanza sarebbe stata utilizzata come cella di confinamento per chiunque all'interno del bunker con gravi condizioni mediche o se avesse manifestato comportamenti pericolosi per se stesso o per altre persone. La vita nel bunker durante un attacco nucleare sarebbe stata estremamente stressante. Il personale di stanza qui sarebbe stato profondamente colpito. Ricorda, le famiglie non erano ammesse nel bunker. Anche in tempo di pace, lavorare nel bunker era stressante. Sia il personale civile che quello militare dovevano gestire lo stress di vivere in profondità sottoterra. Janet Paddingcombe, telegrafista nel bunker, spiega come anche i colori nel bunker sono stati progettati per combattere lo stress psicologico.
It was supposedly psychologically damaging to us to live in here. And that's why you see in some.
È stato presumibilmente psicologicamente dannoso per noi che viviamo qui. Ed è per questo che vedrai in alcune delle colonne strisce grigie e bianche e tutti i colori diversi. Hanno fatto entrare uno psicologo speciale e hanno scelto i colori, cosa che è successa poco prima che arrivassi qui. È più piacevole per non avere finestre. Dalla fine del 1961 al 1994, questo piccolo ufficio faceva parte del più grande centro di controllo dei messaggi, l'MCC. Tutti i messaggi in entrata e in uscita sono passati da qui. Il personale MCC ha registrato, elaborato, duplicato e distribuito i messaggi. Da questa stanza, i messaggi venivano registrati sul nastro magnetico e passati attraverso la fessura nel muro. Dall'altra parte della fessura c'era la stanza della crittografia. La luce segnalava che stava arrivando un messaggio. La crittografia è il processo di conversione del testo normale in un codice illeggibile per chiunque non sia il destinatario previsto. Durante la Guerra Fredda, la crittografia era fondamentale per evitare che le informazioni top secret cadessero nelle mani sovietiche. L'operatore di telescrivente Brenda Langman spiega il suo lavoro utilizzando questo passaggio cruciale nella segretezza dei messaggi. Avevamo una certa ora del giorno in cui dovevamo reimpostare le macchine crittografiche e allo stesso tempo, ovunque vivessero nel mondo, anche l'altra estremità di quel circuito si stava reimpostando in modo che le nostre chiavi crittografiche corrispondessero sempre. Perché se un numero fosse sbagliato da entrambe le parti, niente avrebbe funzionato. Quindi è stato molto dettagliato, scrupoloso, impostare la chiave crittografica. Utilizziamo ancora la crittografia ogni giorno, di solito per mantenere private le password e le informazioni personali nel nostro mondo digitale. Il bunker è stato progettato per funzionare anche se tagliato fuori senza un aiuto esterno. Se una delle telescriventi, e ce ne erano molte nel bunker, si fermava, doveva essere riparata in loco. Le telescriventi sono state i cavalli di battaglia delle comunicazioni governative dagli anni 50 fino all'uso diffuso di fax e computer a metà degli anni 90. Le telescriventi sembrano grandi macchine da scrivere, ma in realtà sono dispositivi di comunicazione sicuri. Ecco come funzionano. Un impiegato militare digita un messaggio sulla macchina al bunker. Poi lo invia tramite un cavo designato a un'altra macchina altrove, forse in un ufficio dipartimentale o in una base militare in tutto il paese o in tutto il mondo. La telescrivente di lì stampa il messaggio. Molti impiegati dell'epoca ricordano il suono familiare delle macchine a telescrivente occupate che chiacchieravano con risme di carta. L'operatore di telescrivente, Brenda Langman, ricorda il rumore. Ticchettio, ticchettio, clac, ticchettio. Piccole macchine che sputavano nastro adesivo e si sta accumulando a terra. Devi stare lì con gli stivali militari e cercare di non strapparli, perché se lo fai, stai strappando un messaggio a metà. E Dio ti aiuti, perché non puoi rimetterlo più insieme. Se le porte anteriori vicino al tunnel fossero danneggiate dall'esplosione, o se il tunnel fosse crollato, dal bunker c'erano altre vie d'uscita. Le due uscite di emergenza, una qui e una nella sala radio, sono stretti scivoli lunghi 9 metri che conducono alla superficie. Affinché le radiazioni non potessero entrare nel bunker dopo un'esplosione nucleare, lo scivolo era riempito di 6.800 kg di ghiaia. Immagina che sia esplosa una bomba. Tu e i tuoi 500 compagni di bunker avete aspettato il via libera, o forse avete finito il cibo dopo 30 giorni. Hai monitorato a distanza la situazione con una macchina chiamata Rad Sniffer e speri che i livelli di radiazione di cui sopra siano diminuiti abbastanza da non farti ammalare. Per prima cosa, devi aprire le porte in acciaio e stare all'interno del portello. Poi tiri la leva di metallo. La ghiaia fine ti passa davanti e vola attraverso la grata sul pavimento. Sarebbe stato un razzo incredibile. Il vuoto che crea frantuma la bolla di plexiglass che copre la parte superiore, si spera. Dopodiché c'è solo un modo per salire. La costruzione del bunker è stata un'impresa che ha richiesto sia il metodo di pianificazione del percorso critico, sia le competenze ingegneristiche. Al centro della stanza si trova un modello in scala del bunker che i progettisti hanno utilizzato durante le fasi di progettazione e costruzione. Il modello è stato fondamentale nella pianificazione di come tutti i sistemi di supporto vitale autonomi e la generazione di energia si sarebbero adattati e avrebbero funzionato nell'edificio di 4 piani, tutto completamente sotterraneo. Diversi colori rappresentano diversi sistemi di ventilazione e di macchinari. Più di 1000 lavoratori hanno costruito il bunker di quasi 1000 metri quadrati nel corso di 18 mesi. La struttura principale richiedeva 24.320 metri cubi di calcestruzzo e si trova su 1,5 metri di ghiaia compattata, che avrebbe assorbito lo shock di un'esplosione nucleare. Era quasi impossibile mantenere segreto l'edificio del bunker. Molti residenti di Carp si chiedevano cosa si stesse costruendo. Al pubblico fu detto che era un centro di comunicazione, ma quasi fin dall'inizio la gente iniziò a chiamarlo Diefenbunker, dal nome del primo ministro in carica, John Diefenbaker. Durante questo tour audio visiterai tutti e 4 i piani del bunker. In questo momento siamo solo al livello più alto. Dai un'occhiata al modello e individua l'indicatore della tua posizione. Se tutti gli altri sistemi di comunicazione si guastavano, c'era ancora la radio. La radio militare è di solito punto a punto, non necessariamente trasmessa, a meno che non fosse collegata a un trasmettitore. Un cavo sepolto collegava il bunker a un trasmettitore a Perth, in Ontario, a circa 60 km di distanza. Gli operatori qui potevano utilizzare sia l'apparecchiatura radio a bassa frequenza che quella ad altissima frequenza per connettersi con il resto del mondo, qualunque cosa ne fosse rimasta. Come Canadian Forces Station Carp, i segnalatori militari di stanza qui utilizzavano la radio per connettersi ad altre basi in Canada e in tutto il mondo. Brian Jeffrey, un ex tecnico di elettronica civile sotto contratto con l'esercito canadese, condivide l'importanza delle comunicazioni radio dalla sua stazione radar in tutto il Canada durante la Guerra Fredda. Ognuna delle 58 stazioni della linea DU che si estendevano attraverso l'Artico erano tutte collegate tra loro via radio. Senza questi sistemi radio punto a punto, la linea DU sarebbe stata totalmente incapace di svolgere il suo compito di fornire l'avviso necessario per le persone di un attacco nemico da oltre il Polo Nord. Ecco quanto erano importanti le comunicazioni radio. Quando sei pronto, torna al banco di benvenuto e scendi la tromba delle scale di livello A, accanto al montacarichi. Se hai bisogno di usare l'ascensore, chiedi a un membro dello staff di aiutarti. Scendi di un piano fino al livello 300, dove il governo di emergenza del Canada avrebbe condotto la sua guerra nucleare. È anche il luogo in cui si trova la stanza più segreta dell'edificio. Se fosse scoppiata una guerra nucleare e il governo di emergenza fosse stato isolato qui al bunker, i politici e i militari avrebbero avuto bisogno di informazioni accurate e tempestive per prendere decisioni militari. Avrebbero dovuto emettere i loro ordini in modo rapido e sicuro, protetto dal monitoraggio nemico. La sala comunicazioni in cui ti trovi era molto sicura. Poche persone nel bunker avevano accesso a questa stanza. Accanto al centro federale di avvertimento, la sala comunicazioni conteneva macchine per le rumorose telescriventi ed era straordinariamente ben insonorizzata. Molto prima di fax, email, messaggi di testo e wifi, le robuste e affidabili telescriventi collegavano il bunker con il NORAD, i centri di comando della difesa aerea nordamericana a North Bay, Ontario, e Colorado Springs, negli Stati Uniti. la posizione sotterranea del bunker ha contribuito a proteggere l'intelligence nordamericana top secret dalle interferenze sovietiche. Vai avanti e controlla il tuo cellulare. Che tipo di copertura ottieni nel bunker? I funzionari militari del Centro Federale di Avvertimento avevano la responsabilità critica di monitorare la situazione militare e di approvvigionamento in tutto il Canada utilizzando le informazioni del sistema di avvertimento rapido per missili balistici del NORAD. Il NORAD, che sta per North America Air Defense Command, è un'organizzazione congiunta di Canada e Stati Uniti che fornisce avvisi aerospaziali di attacchi in arrivo. Nel 1957 i russi testarono con successo per la prima volta un missile balistico intercontinentale, ICBM, che poteva raggiungere qualsiasi parte del mondo. Il NORAD è stato creato nel 1958 e ha incorporato tre linee successive di monitoraggio radar, note come Pine Tree Line, Mid Canada Line e Distant Early Warning System Line, o DEW Line. Nel 1961 gli americani istituirono una quarta linea nota come Ballistic Missile Early Warning System. Questa stanza una volta conteneva un pezzo unico di tecnologia chiamato Iconorama, una prima mappa elettronica che tracciava il movimento dei veicoli in tutto il Nord America in tempo reale. Wayne Marshall, un centralinista nel bunker, descrive il processo di avvistamento dei movimenti russi attraverso lo spazio aereo nordamericano. A volte questi messaggi lampo arrivavano in successione molto molto rapida. Potevano essere aerei, potevano essere sottomarini e a volte molto veniva fatto solo per metterci alla prova, per vedere se potevamo affrontarlo. È stato fatto dai russi di proposito, per agitarci. Avrebbero potuto avvistare aerei russi che si erano intrufolati nel nostro spazio. Li chiamavamo orsi. Un orso russo era carico di apparecchiature elettronico, pieno zeppo. Loro ci guardano e noi guardiamo loro. Questa è la guerra fredda, guardandoci tutto il tempo. Gli aggiornamenti e i rapporti sulla situazione ricevuti nella stanza delle comunicazioni accanto erano stati tracciati sull'iconorama. I funzionari qui avrebbero informato il gabinetto di guerra sulla situazione, consigliando il primo ministro e il gabinetto di emergenza. Le esercitazioni di preparazione alle emergenze sono state condotte presso il bunker per molti dei suoi anni operativi. In caso di emergenza, quando i missili nucleari erano in aria, forse cadendo sulle città di tutto il Canada, era fondamentale che la gente sapesse chi era al comando. Mantenere la catena di comando, la continuità del governo, era lo scopo principale del bunker. Secondo la Costituzione canadese, un governo legale deve essere composto da almeno 5 persone specifiche. Immagina il primo ministro seduto a capotavola e il governatore generale di fronte, affiancato da almeno 3 ministri della corona. Qui è dove le decisioni di alto livello sarebbero state prese in un momento di crisi. È facile immaginare questa stanza tesa, piena di fumo di sigaretta. 6 orologi sopra la porta ricordavano a tutti che il paese era in pericolo da costa a costa a costa. I televisori sospesi al soffitto sono su un circuito chiuso verso il centro di situazione del governo di emergenza, o MGovCitChen, situato dall'altra parte della sala. Le televisioni avrebbero tenuto informato il governo su eventi e situazioni aggiornati al minuto. La sala del gabinetto di guerra si trova direttamente tra il centro federale di allerta e l'MGovCitChen. Il centro di allerta ha fornito informazioni militari, mentre l'MGovCitChen era collegato alla situazione civile. Entrambi i tipi di informazione erano necessari affinché il governo di emergenza prendesse buone decisioni. Tutti gli ordini del gabinetto di guerra venivano trasmessi al segretario della porta accanto, timbrati con il sigillo parlamentare e distribuiti in modo appropriato alle autorità civili o militari. In sostanza, il gabinetto di guerra è il luogo in cui un governo ridotto di emergenza, ma legittimo, avrebbe funzionato in un momento di crisi nazionale catastrofica. Siediti sulla sedia del primo ministro e immagina come sarebbe stato avere il peso della responsabilità sulle spalle. La segreteria diffuse ordini dal gabinetto di guerra. In effetti funzionava come se il consiglio privato, il consiglio del tesoro e l'ufficio del primo ministro si fossero fusi in uno solo. Circa 20 persone avrebbero occupato questa stanza. Avrebbero informato e fornito supporto per le decisioni governative e coordinato il flusso di informazioni tra vari dipartimenti e agenzie governative. Il Gran Sigillo del Canada è sotto la protezione del cancelliere generale, che lo avrebbe portato con sé quando sarebbero arrivati nel bunker. Il sigillo timbrò tutti i documenti di Stato prodotti dal Parlamento, rendendoli ufficiali. Due tipi generali di informazioni erano necessari per prendere buone decisioni in una crisi nucleare: informazioni militari e informazioni civili. L'Emergency Government Situation Center, o MGovSitChen in breve, gestiva il lato civile delle comunicazioni. Il personale di stanza a MGovSitChen ha monitorato i danni e le ricadute di un attacco nucleare in Canada utilizzando grafici, mappe, monitoraggio video e telecamere aeree. Il locale è suddiviso in due aree: l'area valutazione infrastrutture e l'area valutazione sinistri e danni. Il personale avrebbe valutato le infrastrutture durante e dopo un attacco nucleare, tenendosi al passo con le condizioni dei sistemi di trasporto, dell'agricoltura, delle telecomunicazioni, degli alloggi, degli ospedali, delle fonti di energia e dell'industria. I rapporti sono arrivati da funzionari con personale all'interno dei defense bunker regionali e comunali all'interno di ciascuna provincia, e le ricadute nucleari sono state registrate dai siti del sistema di rilevamento della detonazione nucleare in tutto il paese. La scheda di stato etichettata MGov Facilities Board mostra lo stato di attivazione di altri bunker regionali in tutto il Canada. L'area Casualty and Damage Assessment ha monitorato l'impatto e il risultato degli attacchi sulla popolazione civile utilizzando la mappa di stato retroilluminata. Questa mappa ha individuato la posizione delle esplosioni nucleari utilizzando i rapporti del comando NORAD. La bacheca dello stato di allerta adiacente alla mappa sarebbe stata tenuta aggiornata durante una crisi. Una telecamera dall'alto indica la grande mappa con una sovrapposizione di plastica che traccia la direzione di marcia della ricaduta radioattiva. Tutte le informazioni sarebbero state inviate ai monitor in tutto il bunker, incluso il gabinetto di guerra. I telefoni originali in questa stanza avevano un morsetto sul telefono. Ciò ha contribuito a proteggere le linee telefoniche dalle onde d'urto iniziate da un'esplosione di una bomba nucleare nelle vicinanze. Ascolta David Peters di Emergency Preparedness Canada descrivere le esercitazioni di emergenza condotte in questa stanza. Siamo riusciti a fare alcune esercitazioni, per lo più l'ultima cosa. Penso che fossero da 36 a 48 ore in cui avremmo praticato cosa sarebbe successo in caso di guerra nucleare in Canada. Stiamo semplicemente cercando di praticare il flusso di informazioni, perché il nostro lavoro consisteva fondamentalmente nel far fluire informazioni da fonti esterne e da fonti che avevamo qui, analizzarle, raccoglierle e presentarle al gabinetto in modo che potesse prendere qualsiasi decisione dovesse prendere in quel momento. Il bunker era essenziale per la continuità del governo in caso di crisi nucleare. Non solo c'era un governo esecutivo sotto forma di gabinetto di guerra, ma anche dipartimenti governativi selezionati dovevano funzionare. 18 uffici a livello 300 e 400 avrebbero fornito supporto 24 ore su 24 ai rispettivi ministri. Ciascuno era composto da una media di 25 lavoratori. Guarda lungo il corridoio e vedrai il Dipartimento dei Trasporti, il Dipartimento dei Lavori Pubblici e il Dipartimento dell'Energia, delle Miniere e delle Risorse. Anche le agenzie governative facevano parte delle operazioni nel bunker. Ad esempio, la Canadian Housing and Mortgage Corporation aveva un ufficio qui. Questa agenzia avrebbe contribuito a stabilire alloggi temporanei per i cittadini sfollati. Dai un'occhiata agli uffici ricreati, prendendo nota delle scrivanie. Gli psicologi del bunker hanno stabilito che i colori vivaci avrebbero aiutato le persone in una situazione di lockdown a far fronte a condizioni catastrofiche in superficie. Questi uffici riflettono quella decisione progettuale. Stai entrando nella stanza più segreta e sicura del bunker. Benvenuti all'OSAX. L'operatrice di telescrivente Janet Puddicomb è stata una delle poche autorizzate a passare attraverso queste porte. C'erano molti posti qui che erano limitati a molte persone. E sai, se hai lavorato in OSAX, questa era l'area più riservata. Ed è lì che io ho lavorato la maggior parte del tempo. Il nome ufficiale del bunker era Canadian Forces Station Carp. Tra il 1962 e il 1995, il centro è stato un attore attivo nel passaggio globale alle comunicazioni computerizzate. L'Ottawa Semi-Automatic Exchange, noto come OSAX, è stato costruito nel bunker nel 1981 per sostituire una struttura più grande a livello 400. OSAX era il fulcro delle comunicazioni militari, collegando il bunker a una rete nazionale e internazionale di stazioni riceventi. Una volta chiuse le porte, la stanza rivestita di metallo diventa quella che è conosciuta nell'esercito come una gabbia di Faraday. Ciò significa che è totalmente sicura dalla sorveglianza elettronica esterna e può resistere agli impulsi elettromagnetici emanati da un'esplosione nucleare che altrimenti disabiliterebbe o distruggerebbe i dispositivi elettronici. L'ingresso a questa stanza era limitato a coloro che avevano un'autorizzazione top secret. I due computer Burroughs B4800, simili a quelli qui, gestivano più di 100.000 messaggi al mese. I grandi computer richiedevano molta ventilazione e cablaggio. Gran parte di questo è contenuto sotto il pavimento rialzato. L'unico collegamento con il mondo esterno di questa stanza è il cavo in fibra ottica sicuro attraverso la parete. Gli alloggi nel bunker erano rigorosamente segregati secondo le tradizionali linee di genere. In tutto, il bunker oggi ospita 7 quartieri femminili. Molte donne hanno vissuto nel bunker durante i suoi anni operativi. Originariamente, i pianificatori pensavano che le donne avrebbero prestato servizio come infermiere durante una crisi nucleare o in ruoli di supporto amministrativo. Ma se una crisi nucleare avesse richiesto ai politici e al governatore generale di rifugiarsi nel bunker, fino a 110 donne avrebbero potenzialmente vissuto e lavorato qui. Con il progredire della Guerra Fredda, negli anni 60 e 70, le donne hanno fatto qualche progresso nel raggiungimento dell'uguaglianza. Sempre più spesso, le donne occupavano posizioni di potere politico e assumevano ruoli più vari nell'esercito. Le donne che lavoravano al bunker ricoprivano una serie di ruoli nell'amministrazione, nelle comunicazioni, nella sicurezza e nel supporto medico. Alcune donne che hanno lavorato qui hanno descritto le condizioni come molto collegiali. Secondo il tecnico radio Alan Rousseau, era un lavoro come in qualsiasi altro posto, come se molte persone mettessero le cose in un contesto che in realtà non c'è. È un ambiente di lavoro. Voglio dire, lo vedi anche altrove, al giorno d'oggi. Quindi non è diverso. la Canadian Broadcasting Corporation avrebbe avuto un ruolo importante in caso di guerra nucleare. Nella sua capacità di emergenza, il bunker avrebbe ospitato 11 membri del personale CBC per svolgere compiti di trasmissione di emergenza. Mentre le sirene suonavano in tutto il paese, i cittadini si sarebbero riuniti nelle loro case o nei rifugi della comunità. Da lì alla nazione è stato consigliato di ascoltare la CBC nella loro radio a batteria sulle frequenze di trasmissione d'emergenza. Ogni trasmissione su quelle frequenze usciva da questa stanza.
This is a real emergency. I repeat, this is a real emergency. This is the Canadian Emergency Broadcasting System. An enemy attack on North America has been detected. Sirens are now sounding or have sounded the attack warning. Listen for further instructions.
Notate come l'attrezzatura nello studio di produzione poggia su tappetini di gomma. Questi avrebbero assorbito lo shock di un'esplosione nucleare, stabilizzando l'attrezzatura. La privacy non era possibile per la maggior parte delle persone nel bunker. Il primo ministro e il governatore generale erano gli unici due che avevano una propria suite privata. La prima sala è l'ufficio del segretario del primo ministro. Attraverso di essa si trova l'ufficio del primo ministro e, più avanti, la camera da letto e il bagno privato del primo ministro. Da queste stanze, il primo ministro in carica avrebbe portato avanti la leadership di una guerra fredda diventata calda. Al momento della costruzione del bunker, quel primo ministro era John Diefenbaker. Diefenbaker fu primo ministro tra il 1957 e il 1963. Lui nominò la prima donna al gabinetto, Ellen Fairclough, e la prima persona indigena al Senato, James Gladstone, a Kainamuka. Il suo governo ha anche approvato la Carta canadese dei diritti. Diefenbaker trovò difficile convincere i canadesi della necessità di proteggere la nazione da un attacco nucleare. Nel 1957 in Parlamento disse: «La gente non vuole credere che ci sarà un bombardamento atomico del Canada. Il pensiero disturba la nostra equanimità. Ci piace guardare la situazione come se fossimo protetti e isolati da molte migliaia di miglia di mare e da una calotta glaciale settentrionale. Richiederà una campagna educativa per far capire alla gente il pericolo in cui ci troviamo». Il letto singolo evidenzia una dura realtà. Nessuno, nemmeno il primo ministro, poteva portare con sé la propria famiglia. Diefenbaker, in persona, non mise mai piede nel bunker. Molti credono che se ci fosse stato un attacco nucleare, Diefenbaker si sarebbe rifiutato di venire al bunker senza la sua amata moglie, Olive. Diefenbaker non era il solo a fare quella scelta difficile. Tutti coloro che erano stati inviati al bunker avrebbero dovuto prendere accordi separati per la sicurezza delle loro famiglie in una guerra nucleare. Gary Dowd, che ha lavorato in una varietà di ruoli di comunicazione nel bunker, e il tecnico radiofonico Alain Rousseau descrivono come si sono sentiti riguardo alla cosiddetta regola senza famiglia.
The other thing was always in my mind when I got married, I might have to come in here and never see my wife again.
La cosa strana che ho sempre pensato quando mi sono sposata: forse dovrò venire qui e non rivedere mai più mia moglie o rivedere il mio bambino, perché ti devi presentare in servizio. Se ci fosse una minaccia, potresti non rivederli mai più. Sarebbero diventati cenere. Era nella tua mente, doveva esserlo, perché questo era il modo in cui ti sono state messe davanti le cose.
Would you come in and leave your family? Or would you stay with your family?
Tu entreresti e lasceresti indietro la tua famiglia o resteresti con i tuoi cari? E così era, sai, abbiamo fatto la domanda a molte persone e abbiamo detto: quale sarebbe stato il tuo dilemma? Vorresti entrare per proteggere il sito e lavorare sulle comunicazioni o rimarresti con la tua famiglia? E penso che fosse circa il 50% quello che hanno risposto la gente. Perché hanno detto: se si tratta di un attacco nucleare, in pratica gli unici che sopravviveranno saranno quelli nel bunker. Allora era una specie di questione, tanto valeva che tu andassi con la tua famiglia. Quando hai finito qui, trova le scale e scendi a livello 200-100. Fai attenzione mentre scendi e presta attenzione ad alcuni dei gradini rialzati tra le stanze sottostanti. Ora sei in fondo al bunker, proprio sotto la cucina. Le aree qui sotto sono state progettate principalmente per la conservazione degli alimenti. Nutrire 500 residenti del bunker per un mese ha richiesto un'enorme pianificazione e notevoli forniture. Il cibo fresco sarebbe finito dopo una settimana. I residenti del bunker si sarebbero quindi rivolti alle razioni militari. Tutto ciò che serviva per un pasto istantaneo liofilizzato era un po' d'acqua bollente. I congelatori walk-in erano riforniti di verdure e carne surgelate. Un piccolo ascensore portava il cibo direttamente in cucina. Ogni giorno, per oltre 30 anni, la cucina del bunker serviva 4 pasti al giorno alle centinaia di militari e civili di stanza qui. Migliaia e migliaia di pasti sono stati conservati in quest'area. La cella frigorifera aveva un triste duplice scopo. Durante un lockdown, nessuno poteva uscire. Tutti avrebbero dovuto aspettare che i livelli di radiazione scendessero. Nel frattempo, se qualcuno moriva all'interno del bunker, anche la sua sepoltura avrebbe dovuto aspettare. La cella frigorifera avrebbe funzionato come un obitorio, conservando i cadaveri fino a quando non fosse stata possibile una sepoltura sicura. Attento a dove metti i piedi quando esci. Una protezione rialzata sul pavimento avrebbe protetto le aree di stoccaggio se il grasso alla tua destra fosse fuoriuscito dal filtro. Il caveau della Bank of Canada, pesantemente fortificato, è stato costruito separatamente dal resto del bunker. Mentre cammini lungo il corridoio, stai lasciando l'edificio principale del bunker, anche se sei ancora a 23 metri o 75 piedi sottoterra. A causa della sua temperatura più fredda, il personale del bunker una volta usava questo corridoio come area di allenamento. Durante una guerra nucleare, il caveau della Bank of Canada avrebbe salvaguardato la riserva d'oro federale. Fino a poco tempo fa, il Canada, come la maggior parte dei paesi del mondo, sosteneva la sua valuta cartacea con riserve di oro reale. Il caveau è stato progettato per contenere circa 72 tonnellate di metallo prezioso. Prima di entrare nel caveau, dai un'occhiata da vicino alle porte, ma per favore non toccarle, perché le tue mani potrebbero danneggiare il rivestimento protettivo di grasso. La porta più piccola doveva essere aperta prima per equalizzare la pressione all'interno. Se la piccola porta non fosse stata aperta per prima, la pressione avrebbe mantenuto la grande porta completamente sigillata, anche se aperta. La porta più grande pesa 13 tonnellate. L'apertura del massiccio sistema di chiusura ha richiesto 4 persone, ognuna con una combinazione unica nota solo a loro. Uno spazio stretto forma un quadrato intorno all'esterno del caveau centrale. Questa era una misura di sicurezza aggiuntiva. Ad ogni angolo c'è uno specchio che ha permesso a una sentinella di vedere completamente intorno alla struttura centrale da un punto. Sebbene l'oro del Canada non sia mai stato conservato qui, i preparativi per il suo arrivo furono innescati dalla crisi missilistica cubana nel 1962. Pur non essendo aperta al pubblico, è possibile osservare la sala macchina dal piano rialzato. Ogni respiro che fai nel bunker oggi è per gentile concessione di questa stanza. In quanto cuore pulsante del bunker, i motori qui mantenevano in funzione tutti i sistemi, soprattutto in caso di attacco nucleare. al di fuori del bunker, infrastrutture come centrali elettriche e gasdotti sarebbero state senza dubbio danneggiate. Le radiazioni di ricaduta avrebbero avvelenato l'aria e l'acqua. L'alimentazione del bunker di solito proviene da Ontario Hydro. Durante un lockdown, il bunker poteva generare la propria energia utilizzando 4 motori diesel, il motore verde al piano principale. C'erano 5 serbatoi di carburante, 4 all'esterno e 1 all'interno. Quando si sta in piedi sulla piattaforma, le 4 valvole metalliche per i serbatoi esterni si trovano dietro di te. L'acqua fresca per il bunker proveniva da 2 pozzi. I serbatoi color d'argento facevano parte di un sistema di recupero del calore che forniva acqua calda. Alla fine del piano della sala macchine principale si trova la sala di filtrazione dell'aria. I filtri avrebbero funzionato in 3 fasi. Prima un filtro grossolano, in secondo luogo un filtro EPA e poi un filtro a carbone attivo. Un dispositivo di rilevamento delle radiazioni situato sulla superficie, o lo sniffer rod, come era noto, inviava un segnale a quest'area se i livelli di radiazione fossero stati tossici. Il bunker sarebbe quindi stato sigillato e avrebbe dovuto fare affidamento sui propri sistemi per i successivi 30 giorni. Gli ingegneri e gli operatori di macchine che lavoravano qui erano essenziali per la sopravvivenza. Wayne Byrne, operatore di sala macchine tra il 1967 e il 1983, descrive il lavoro cruciale di testare il macchinario per una situazione di lockdown.
There was no room for mistakes. You had to know what you were doing. And it was sort of
Non c'era spazio per errori. Dovevi sapere cosa stavi facendo. Ed è stato un po' snervante le prime 2 o 3 volte. Ma dopo aver fatto alcuni test, la vera interruzione di corrente è stata quando abbiamo avuto una tempesta enorme all'esterno e all'improvviso tutto è diventato nero. È stato uno shock per il sistema. Il buon cibo era essenziale per rendere felici le persone. Al fine di soddisfare l'orario di lavoro di 24 ore del bunker, la cucina preparava o serviva costantemente i pasti. John Publicover, che ha lavorato in cucina dal 66 al 76, descrive il programma.
When you're on shift work, like when I came here first, you fed 24 hours a day. Like you fed breakfast.
Quando lavori a turni e quando sono arrivato qui all'inizio, ci davano da mangiare 24 ore al giorno. Cioè hai fatto colazione e poi una pausa caffè la mattina alle 10, poi hai pranzato, poi una pausa alle 3, poi hai cenato, poi un pranzo alle 9, poi hai fatto un pasto alle 12, un pasto completo, poi un pranzo alle 3 del mattino e poi hai fatto di nuovo colazione. Quindi fai un pasto ogni 3 o 4 ore. Il cibo fresco veniva consegnato ogni lunedì dalla base militare di Uplands a Ottawa, cibo sufficiente per sfamare 150 persone per 7 giorni. Ma durante un lockdown, alla cucina sarebbe stato fornito cibo fresco sufficiente a sfamarne 500 per una settimana prima che la cucina si rivolgesse a razioni note come pacchetti pasto individuali o kit di sostituzione pasto simili a razioni sul campo. La cucina aveva una stanza congelatore, un frigorifero e un refrigeratore. Un piccolo ascensore collegava la cucina ad altri congelatori e aree di stoccaggio al piano inferiore. L'ampia sala da pranzo poteva ospitare 150-200 persone alla volta. Molti di loro hanno apprezzato le opzioni di cibo fresco a loro disposizione. CFS Carp era un'operazione militare con una gerarchia specifica. Una piccola stanza a destra dell'area di servizio era per i sottufficiali che cenavano e una stanza chiusa accanto era per gli ufficiali superiori. Tutti gli altri mangiavano nella sala da pranzo principale. Per più di 30 anni, l'esercito canadese ha gestito il bunker come Canadian Forces Station CARP. Molte centinaia di persone, sia militari che civili, erano di stanza qui. Per la maggior parte degli anni 60, hanno vissuto qui 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Negli anni 70, la maggior parte del personale viveva fuori dal bunker e passava alla CFS CARP. Le esercitazioni di preparazione alle emergenze richiedevano l'occasionale lockdown, solo per pratica nel caso in cui ci fosse un'escalation delle tensioni della guerra fredda in una guerra nucleare in piena regola. Per coloro che erano di stanza qui, la ricreazione e il cibo erano modi importanti per ridurre lo stress di vivere e lavorare nel bunker. Se tu fossi stato uno dei pochi ammessi nel bunker durante il lockdown, ogni minuto della tua esistenza nel bunker sarebbe stato programmato e applicato. Dove e quando hai dormito, quando e con chi hai mangiato, lavorato e ti sei rilassato. Di quali faccende eri responsabile e quale percorso percorrevi all'interno dell'edificio. Una parte della sala da pranzo era dedicata alla ricreazione, dove uomini e donne giocavano a carte, freccette e shuffleboard. Anche gli eventi storici si sarebbero svolti in questa stanza. Michael DeNoble, un operatore delle strutture, ricorda di aver visto la serie Hockey Summit del 1972.
The biggest event that happened, I would have to say when I was in CARP.
Il più grande evento che è accaduto, dovrei dire quando ero a CARP, è stato quando Paul Anderson ha segnato il gol che ha battuto i russi. L'hanno fatto passare attraverso il bunker e stavo lavorando quando ha segnato e tutti sono impazziti. Guarda dietro l'angolo per trovare il Canex, che era come un negozio del quartiere, dove il personale poteva acquistare piccoli oggetti come snack e sigarette. Gli psicologi militari hanno visitato il bunker per consigli su come ridurre lo stress. Una raccomandazione molto importante era quella di uscire fuori ogni volta che era possibile. Le persone di stanza al CFS CARP ricordano con affetto le partite di baseball e gli eventi sociali come un carnevale d'inverno. Trova il grande murale fotografico nella zona pranzo e ricreativa. Sebbene installato per creare un senso di spaziosità, è impossibile non immaginare uomini e donne che lo fissano durante una guerra nucleare. La regola No Family significava che i tuoi cari sarebbero probabilmente periti mentre tu facevi funzionare il governo qui. Ma la bella scena di montagna sarebbe stata anche un promemoria di ciò che stavi proteggendo, sia in un disastro immaginato, che non è mai accaduto, sia per quelle centinaia di uomini e donne che hanno prestato servizio qui per 32 anni. Seleziona l'ultima traccia per ascoltare come la guerra fredda è giunta a una fine pacifica. Nel 1985, Mikhail Gorbachev divenne il leader dell'Unione Sovietica. Era determinato a riformare il suo paese e a porre fine alla corsa agli armamenti con gli Stati Uniti. Nel 1989, il muro di Berlino, che simboleggiava la divisione tra l'Occidente e il blocco sovietico, cadde. Il 3 dicembre 1989, al vertice di Malta, Gorbachev e il presidente George Bush Senior dichiararono la fine della guerra fredda. Dal 1989 al 1991, una serie di eventi politici alla fine ha portato alla dissoluzione dell'Unione Sovietica e a quella che molti consideravano la fine della guerra fredda. A poco il Canada ritirò le sue truppe dalla Germania, la spesa militare è stata tagliata, la rete di sirene antiaeree in tutto il paese è stata disattivata. Le persone di tutto il mondo fecero collettivamente un sospiro di sollievo e iniziarono a guardare indietro a quanto fossimo arrivati vicini all'annientamento nucleare. Quando il bunker fu chiuso, nel 1994, i militari lo svuotarono di tutte le attrezzature e i mobili. Programmato per la distruzione, il bunker è stato salvato da un gruppo locale di volontari che hanno visto il valore della conservazione di questo manufatto emblematico del Canada durante la Guerra Fredda. Quando esci dal bunker, guardati intorno. Nota quanto il bunker sia stato progettato per essere impercettibile, il risultato di un'attenta preparazione in un momento di ansia nucleare. Lo staff e i volontari del Diefenbunker desiderano ringraziarti per l'interesse dimostrato nei confronti di questo sito storico nazionale, unico nel suo genere. Il tuo contributo fa funzionare il nostro museo senza scopo di lucro. Il Diefenbunker, il museo della Guerra Fredda del Canada, è dedicato alla presentazione di storie della Guerra Fredda, compresa la preparazione alle emergenze in Canada e la promozione di modi pacifici per la risoluzione dei conflitti. Siamo onorati che molti ex lavoratori e militari abbiano condiviso con noi le loro storie di vita nel bunker durante la Guerra Fredda. Quando hai finito, sali la scala A fino al livello 400, dove puoi riportare questo dispositivo nello stesso luogo in cui l'hai preso. Grazie per l'attenzione.